In Scientology non ci sono parole vaghe. Nell'ambito di Scientology, quando si dice gira 9, intendiamo dire girare di 90 gradi a destra. È chiaro fino a quel punto. Nell'ambito di Scientology c'è solo una parola veramente coniata, ed è la parola Anaten. Non ho creato io la parola. È di uso limitato, ma significa attenuazione analitica, o diminuzione dello stato in cui si è vigili. Vuol dire diventare ciucchi spolpi, diventare incoscienti. E Anaten è questo. È una parola composta. Fu inventata da un dottore e da un fisico nucleare una notte molto tardi. La mattina dopo mi svegliai e scoprii che questa era stata incorporata in un articolo e che una delle mie parole in quell'articolo era stata cambiata e sostituita con quest'altra, e così divenne una parola. Ed eccola qua che si trasporta, ma è veramente l'unico esempio di questa cosa, di prendere 4 o 5 parole e forse da esse coniarcene una. Il resto delle parole sono o create di sana pianta, oppure sono aggettivi trasformati in nomi. Questo è un buon sistema per creare una nuova lingua, perché la lingua poi ha un aspetto abbastanza familiare. Le persone sono abituate a pronunciare parole di quel genere, ma adesso sono dei nomi. E lo sapete che non ci sono moltissime parole in questa lingua. Ci sono meno di 80 parole in Scientology. Non sono moltissime parole. E se capite il significato preciso di 80 parole e capite la definizione precisa di ognuna di queste leggi elencate, ragazzi, siete a posto. Siete a posto. Potete pensare con il soggetto e potete usarlo. Ma esso funziona esattamente. Voi volete che funzioni esattamente, non è vero? Volete essere in grado di fare questo e quest'altro ad un essere umano e fare sì che questa cosa si verifichi? Non che si verifichi quest'altra. Quando volete che si verifichi questa cosa, fate questo e quest'altro e questa cosa si verifica. E se questa cosa non si verifica, voi fate questo e quest'altro per far sì che questa cosa si verifichi di nuovo e ripetete questo ciclo per far sì che questa cosa si verifichi e ben presto farete sì che abbia luogo. Poco importa quanto sia difficile questo caso, si verificherà. La cosa si manifesterà. Volete che funzioni in quel modo? Spingiamoci oltre. Sistemiamo il capo così che vi dia un aumento. Vediamo di diventare molto, molto ordinari sull'intera faccenda. Sistemiamolo così che vi dia un aumento. Proprio così, kaboom! Come lo fate? Conoscenza superiore, abilità superiore. Dovrebbe essere piuttosto facile. Basta che localizziate il poveraccio sulla scala del tono. Da quel momento in poi può verificarsi qualsiasi cosa, perché voi sapete esattamente come essere d'accordo con lui. Sapete da quel momento in poi come finirà col diventare il vostro amico del cuore. Lui è a 1.5. Quando entrate, mandate tutto quanto al diavolo. Non mandate lui al diavolo. Semplicemente mandate tutto quanto al diavolo. Gli impiegati non valgono niente, il negozio non vale niente, le persone che lavorano non valgono niente, dovrebbero essere tutti annientati. La classe operaia dovrebbe essere fatta saltare in aria, tutto dovrebbe essere fatto saltare in aria, dovrebbe essere annientato. Si sta verificando del movimento, dovrebbe essere arrestato. E via dicendo. Sarete sorpresi. Non credereste che parlare così a qualcuno della sua ditta vi farebbe approdare a qualcosa? E in men che non si dica, afferma: «Oh, eccoti di nuovo! Ed è lieto di vederti!» Vi farà diventare un socio! Volete vendere a qualcuno una scatola di detersivo? Per quanto vi riguarda, è un compratore di detersivo a tutti gli effetti. Voglio dire, comprerà, non può fare a meno di comprare. Se è apatico, lo convincete che il detersivo è orribile e lo rovinerà, e lui lo comprerà. Per vendere un trattore a un contadino apatico, dovreste convincerlo che il trattore si romperà, che sarà dispendioso, che gli costerà molto usarlo, che non potrà assolutamente usarlo nella sua fattoria. Lo comprerà. Quello che comprerà è dalla parte del soccombere della scala del tono. E come risultato vorrà essere aiutato solo a fare una cosa, e cioè a soccombere. Quindi voi gli mostrate dei modi di soccombere e lui soccomberà. È molto bravo in questo. Ora prendete qualcuno che è a livello di ostilità nascosta. Come gli si vende qualcosa? Gli si mostra che è dannoso, ma che nessuno lo sospetterà. E gli si mostra che potrebbe persino danneggiare lui, ma che nessuno lo sospetterà, e addirittura che neppure lui potrebbe sospettarlo. Lo comprerà. Capite, i modi d'uso e di applicazione di queste cose da parte vostra sono terribili, perché Eccovi come preda questo poveraccio, un Homo sapiens, che è un personaggio del tipo stimolo-risposta che di solito si trova al di sotto di 2 sulla scala del tono e che se la passa brutta. E vi presentate all'improvviso e pensate, ragazzi, cosa dovrò... Questa cosa veramente sorprende chiunque e gli farà provare vergogna di sé se inizia ad usarla sul lato di dominazione della bilancia. In generale si tirerà indietro e non la userà più sul lato di dominazione della bilancia. Io non lo faccio, perché in un certo senso vi fa vergognare di voi stessi. È come portar via le caramelle. Immaginate di camminare per la strada e di portar via le caramelle a ogni bambinello che incontrate e che avesse caramelle. Ne fate semplicemente un'abitudine. Oppure immaginatevi di avere dei conigli legati per il collare alla vostra staccionata. Ogni mattina potreste uscirvene con una doppietta che non manca mai di sparare, le cui pallottole non vi costano niente, e avete intenzione di usare questo per uccidere il coniglio. Oh, no. No, se avete anche minimamente dello spirito sportivo, se vi date all'uccisione delle cose o qualcosa del genere, il minimo che potreste fare è di prendere un fucile di calibro più piccolo e di lasciar correre il coniglio. Ma è come sparare a dei bersagli facili. È una cosa insidiosa, è una cosa orribile, e il meglio con questo arriva quando cominciate a usarlo sul controllo. Che cosa succede? Voi dite, no, 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 non c'è randomity. Il tipo è un 1.5. Voi lo guardate, guardate la sua struttura fisica, guardate la sua bigness e vi dite, già, è questo che faremo. Così all'improvviso dite, beh, mi sorprende che tu non faccia veramente qualcosa di più riguardo a questi impiegati, visto come la pensano di te e come parlano di te e così via. Mi sorprende. E il tipo dirà, beh sì, devo proprio trattenermi. E voi, peccato non ci sia un sistema più efficace per controllare questi impiegati e così via, che li faccia lavorare più a lungo e li paghi di meno, eccetera, eccetera. Lui dirà, sì, c'è, peccato, peccato che non ci sia. I bei vecchi tempi erano diversi, sai. Avevamo un sistema feudale, era molto buono, ma oggigiorno la gente non sa stare al suo posto. E voi dite, signor no, non sa stare al suo posto, ecco cosa, ti insultano. E lui fa, sicuro, certo. Gente, siete in accordo con lui. Affascinante. Voi andate a parlare a un impiegato del governo e volete che vi firmi una ricevuta. Lui naturalmente è apatico. Se ne sta seduto lì e voi dite, beh, immagino sia, probabilmente ci vorrebbe troppo tempo a firmarla e comunque siamo fuori orario e probabilmente la farà arrivare a casa tardi e limitatevi a mostrargli che questa ricevuta lo farà soccombere e otterrete che ve la firmi. Favoloso. Naturalmente, se salite di tono, vi imbatterete in qualcosa di terribile. Vi imbatterete nell'antientusiasmismo. Questo è un culto speciale che viene praticato tra gli Homo sapiens, l'antientusiasmismo. Ma troverete una gran quantità di persone che, probabilmente non siete stati in grado di capire questa cosa quando eravate giovani, se la prenderanno con violenza con qualsiasi sforzo da parte vostra di guardare il lato positivo e entusiasmante di qualcosa. Capite, la cosa è confusa per loro. Sono così incapaci di differenziare che la identificano con l'antagonismo. Pensano che la stiate puntando dritta dritta contro di loro e che siate antagonistici. La cosa è completamente confusa per loro. Un uomo è piuttosto malandato quando fa questo, tra l'altro. Così voi arrivate tutti entusiasti, dite «Andremo a fare questo e quest'altro, e che ne dite di questo? Ma guarda un po', stavo camminando per strada quando ho incontrato un tipo laggiù che vuole che venga fatto esattamente ciò che noi stiamo cercando di fare. Pagheremo i nostri impiegati, dopo tutto, e andrà tutto bene». E il tipo dice «Che idea è questa di entrare a questo modo?» Non siete veramente in grado di far quadrare la cosa. Capite, lui è in uno stato di arrestare il movimento, o in sospeso, mentre voi siete in uno stato di flusso. Così salite un bel po' sulla scala del tono e questa persona, tra l'altro, allo stesso tempo, vi impedirà di aver paura. Sarà gentile con voi. Se sembrate spaventati o pronti ad allontanarvi da qualcosa, sarà gentile con voi. È affascinante. Che soggetto contraddittorio sembra essere. Se cercate di dargli qualche buona notizia, lui vi odia per questo. Se cercate di allontanarvi da qualcosa, lui cerca di farvi restare lì e vi incoraggia. No. Potete star certi di una cosa per quanto riguarda questo soggetto, tra l'altro. E cioè che ogni volta che vi fa degli incoraggiamenti per qualcosa, pensa che abbiate paura. È affascinante, ma non è altro che il quadro degli atteggiamenti in funzione. Le persone che vedete sulla posizione di tenere in sospeso il movimento tengono in sospeso il movimento, mentre le persone sulla posizione di flusso fanno fluire. D'accordo. Se facciamo la somma di tutte queste informazioni, otteniamo il controllo degli esseri umani. Peggio ancora. In effetti ci sono, insiti in questo soggetto, i mezzi che possono rendere un essere umano in uno schiavo servile. Questo è insidiosamente vero. Questo è uno dei motivi per cui il materiale non avrebbe mai potuto essere pubblicato nella sua forma primitiva senza metodi davvero adeguati a disfare ciò che poteva fare. La scoperta che la narcosintesi, poco importa quanto profonda, poteva tuttavia essere usata come implant sotto forma di ipnotismo. Che una persona veniva comandata e obbediva ai comandi ricevuti nel più profondo stato di incoscienza, spalancava i battenti alla più grande operazione malvagia che avesse mai potuto far la sua comparsa sulla faccia di questo pianeta. Che cosa sarebbe accaduto? Il signor Blow va fuori per una riunione serale. Esce di casa, sale in macchina. Il mattino successivo si sveglia, sa di essere stato alla riunione. Dice: «Sai, è buffo, ma ci ho riflettuto e penso di non essere più favorevole al partito laburista. In realtà oggi sono favorevole al... digismo. È una cosa nuova ed è qualcosa che dovrei fare». Oh, peggio ancora, torna a casa una sera e sua moglie ha un aspetto un po' pallido, ma a parte ciò non è diversa. «È successo qualcosa, cara?» «No, non è mai successo niente, caro». Lei comincia a persuaderlo del digismo o del perché lui dovrebbe all'improvviso far saltare in aria l'obitorio o delle cose più pazzesche. Siccome lei è una donna e lui deve obbedire alle donne o qualcosa del genere, lui lo fa. Che cosa è successo? Che cosa è successo nei momenti di vuoto mentale? Tutto lì. Un semplice fazzoletto attorno al collo della persona, della pressione contro i due centri nervosi della sua gola, oppure addirittura persino un'iniezione al braccio, perdita di coscienza, dolore nella testa, gli viene torto l'orecchio o qualcosa del genere, e gli si dice: «Tu adesso farai così e così, così e cosà, e questo e quest'altro, ed ogni volta che in futuro sentirai questo, quello e quest'altro, tu farai così e cosà, e questo e quest'altro. Sai che questa è la verità, non sai dove l'hai sentita, non sai chi te l'ha detta e non ne hai idea. Adesso andrai in casa, ti stenderai sul letto e sarai lì. Quando ti sveglierai la mattina dopo, non saprai assolutamente che ti è successo qualcosa». Ecco qua, magia nera. Una volta una di queste tecniche esercitava il controllo su tutta quanta l'Asia. La congrega dei Mohammed Suf, gli Ashishia, da cui deriva la parola assassino, controllava l'Asia, semplicemente prendendo dei giovani uomini, mettendoli fuori combattimento con l'Ashish, facendoli risvegliare in un giardino in cui c'erano latte, miele e un sacco di bellissime damigelle, e dicendo poi loro che non sarebbero potuti tornare lì di nuovo a meno che non avessero compiuto una certa impresa e atto. «Vuoi davvero ritornare là? Quello è il paradiso», gli viene detto. «Solo così potrai andare in paradiso». Eccolo partito con l'Ashish. Il tipo si sveglia e si ritrova nella lontana Baghdad. Sa che cosa deve fare. Basta solo che si avvicini al principe Ali Bullah e gli ficchi un coltello nelle budella. Basta solo che faccia quello. In un modo crudo e diretto, così, e finirà in paradiso. Chi è in grado di fermare un assassino a cui non importa niente di essere ucciso? Anzi, che vuole essere ucciso? E gli Ashishia, bastava a quella congrega per 3 secoli, bastò semplicemente scrivere una nota a un qualsiasi principe Ali Bull, ovunque questi si trovasse in Asia, e dire: «Ci piacerebbe ricevere 45 cammelli carichi di seta, 18 danzatrici addestrate, un intero carico di avorio, il tutto franco a bordo, dalla tua città. Firmato...» Ed arrivava, gente, e come se non era lento, arrivava con cammelli merci ad alta velocità, con dei corrieri in avanguardia che dicevano: è in arrivo, no, no, è in arrivo per davvero. 300 anni andò avanti sta cosa, e tutta l'Asia era controllata da un gruppuscolo che se ne stava in una fortissima cittadella. Quella cittadella non fu distrutta fino a quando un giorno, per divertimento, un tipo dal nome di Timuri Leng non disse: «Come? C'è un castello che non è stato ancora tirato giù?» Così andò lì e lo fece a pezzi. Neppure sapeva che cosa facevano laggiù. Una forza essendo tanto idiota quanto l'altra. Quando un fenomeno sconosciuto si muove a briglia sciolta in una società, ecco che cosa può causare. Quindi vedete di non conoscere questa roba in modo superficiale. Vedete di conoscerla benissimo. E raccapezzatevici, perché una grandissima parte di essa dipende da voi che vi raccapezziate su ciò che può fare. Se avete la capacità di far star bene un uomo, credetemi, avete la capacità di farlo ammalare. E se qui siamo in possesso delle tecniche che fanno star bene le persone, e se esistono anche le tecniche che le fanno ammalare, voi e quel poco materiale stampato che è in circolazione rappresentate l'unico baluardo tra una società umana che è sotto un controllo totale e un'umanità libera. Quindi non è cosa trascurabile che impariate bene queste cose. Non è trascurabile neanche di striscio. Hanno tirato questo strano tiro con la bomba atomica. I miei carissimi amici si sono precipitati a inventare la bomba atomica. Questo fu magnifico. Hanno lasciato che 3 miliardi di dollari fossero stanziati per la costruzione di una bomba atomica. Ed io chiesi a Bob Cornog, quanto è stato stanziato per lo schermo di forza? Oh, dice lui, ora parli di roba alla Buck Rogers, dice. Mi hai sempre parlato di roba alla Buck Rogers. Che mi dici dello schermo di forza? Dove sono i soldi per lo schermo di forza stanziati allo stesso tempo di quelli per la bomba atomica? Oh, disse, mai sentito robe del genere. Io dissi, beh, avete sguinzagliato contro il mondo un'arma senza limiti, contro la quale non esiste difesa. Ecco qual era l'importanza che rivestiva lo schermo di forza. Semplicemente non si possono fare cose del genere e continuare ancora a mantenere della stabilità, dell'avanzamento o del progresso di qualche tipo in una società. Non si crea un'arma senza limiti contro la quale non v'è difesa per poi usarla, perché il risultato sarà della distruzione su tutti i fronti. In questo momento non ci piace pensare a questo, non è proprio una cosa carina, non è una cosa educata, non è una cosa che facciamo. Ci piace mantenere un atteggiamento piuttosto calmo, distaccato nei confronti di tutta quanta questa faccenda. Ma oggigiorno, sulla faccia della Terra, non esiste una capitale che possegga qualcosa tipo la sicurezza. Oggigiorno, sulla faccia della Terra, non c'è un governo, se si riducesse la questione a questi termini, che potrebbe imporre la propria sovranità. Perché la sovranità, secondo le leggi internazionali, dipende dalla capacità del governo di difendere i propri confini e la propria popolazione. E il suo diritto di esistere dipende dalla sua capacità di difendere dagli aggressori le proprie terre e la propria popolazione. Questo è un governo nazionale. E quando a briglia sciolta per il mondo c'è un'arma missilistica illimitata che non rispetta i confini, che nessun esercito può arrestare, i governi centrali saranno soggetti a decentralizzazione e turbolenza. Prima ancora che essa venga usata contro di essi, cercano di centralizzarsi. Riconoscono questa cosa, cercano di tirare rapidamente a sé tutto quanto, cercano di rendere tutto quanto duro e faticoso, di reggere alla cosa e di tener duro, perché sanno che stanno per svanire. E nessuno ha stanziato 3 miliardi di dollari per lo schermo di forza, e così destabilizzano tutta quanta la società. Nel 1500 avanti Cristo, cavalieri armati di spada avanzarono dalle steppe dell'Asia spazzando le pianure d'Europa. E per 200 anni non ci fu civiltà in Europa. Tant'è vero che, probabilmente la maggior parte di voi, nel dare un'occhiata alle cronache a scuola, non sa veramente che a quell'epoca esistesse una civiltà di qualche tipo. Venne rasa al suolo. Scoprire quella civiltà richiede delle ricerche etnologiche e archeologiche molto, molto impegnative. Ma si trattava di una civiltà abbastanza interessante. Dal 1500 avanti Cristo al 1300 avanti Cristo non ci fu organizzazione, non ci fu villaggio, non ci fu niente che potesse organizzare o condurre delle attività commerciali di scambio in Europa che fosse più grande, per esempio, della singola unità costituita da un uomo. Fu un periodo di pestilenze, di carestie e di disastri in ogni dove. Nessuno poteva avere una casa, pace o alcunché. Era un mondo di brigantaggio, perché niente poteva fermare quest'arma illimitata. Si trattava del cavaliere armato di sciabola. Poteva sfondare qualsiasi schieramento di fanteria. E chiunque potesse procurarsi un cavallo e una sciabola diventava un'arma tipo missile. La fanteria fu solo molti secoli più tardi che inventarono le picche. Non c'era nulla che potesse fermare questa gente. Spazzavano un villaggio e annientavano qualsiasi esercito esistente. E la cosa degna di nota è che la cavalleria non può combattere contro la cavalleria. Oh, leggete di emozionanti battaglie in cui la cavalleria combatte contro altra cavalleria e chiedete in fretta, chi ha vinto? E vi rispondono, è arrivata la fanteria e... Sono molto emozionanti, ma non hanno mai difeso un accidente, perché la cavalleria è al 100% una forza d'attacco e non una forza di difesa. Questa è tattica militare. E oggi ecco che il mondo intero è coinvolto in questa sciocca macchinazione che consiste nel produrre un'arma illimitata che può praticamente essere puntata contro qualsiasi capitale della Terra da qualsiasi capitale della Terra adesso. Quasi tutti adesso hanno la bomba atomica. È una bazzecola. Uno di questi giorni l'Argentina si preparerà a colpire e bombarderà la Francia. E la Francia dirà, è stata la Russia, e bombarderà la Russia. E la Russia dirà, sapevamo che gli Stati Uniti l'avrebbero fatto. E così fanno saltare in aria gli Stati Uniti. Ed eccoci qua. Affascinante. Nessuna sicurezza, nessuna salvaguardia. Indianetics abbiamo proceduto in modo inverso. Perché Indianetics, se non aveste il processing, avreste un'arma illimitata. E questo è il motivo per cui dobbiamo avere processing veloce. Non volete processing lento. Il processing lento è un rischio tremendo. Volete il procedimento più veloce che possiate usare, per due ragioni. Uno, se avete un procedimento lento, la persona torna al suo ambiente e si inturbola più velocemente di quanto voi non siate in grado di portarla su. Le potete dare del processing e poi la settimana successiva ritornerà e sarà in condizioni peggiori. Le date processing e poi la settimana dopo ritorna ed è in condizioni peggiori. State semplicemente guardando la rana che sale di 7 cm e ricade di 10. Quindi dovete avere un procedimento veloce. Voi tirate la persona fuori dall'ambiente, le date del processing, la mandate a casa, l'ambiente fa gnap 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 e lei torna indietro e si trova ancora in condizioni migliori. Questo è processing veloce. D'altro canto, non ci vuole molto tempo a dare un implant con Dianetics nera. Non ci vuole davvero molto tempo. Ci vogliono 10 minuti, forse. Quindi, se ci vogliono solo 10 minuti a dare un implant, quanto tempo ci vuole per prendere coscienza di uno? Supponiamo che doveste percorrerlo come un engram e poi percorrere, fino a scaricarla, tutta quanta la catena degli implant che si trovassero sulla traccia. Affascinante, molto affascinante. Non ce la fareste mai. Quindi avete bisogno di una tecnica che darà a una persona la sanità mentale su quel soggetto in quegli stessi 10 minuti. Voi ne avete una. Sarebbe impossibile, particolarmente per quei Rushkovich. Pensano che ci vogliano 70 giorni per dare un implant a qualcuno in una cella. Gli ultimi due tipi a cui l'hanno fatto, Minzenti e compagnia, loro pensano che ci voglia tutto questo tempo e lo rendono un lavoro difficile. Immagino che sia perché hanno tutte quelle steppe, quei lupi o cose del genere, e loro immaginano, non so, non l'ho mai ben capito. Ma i russi, se ai russi ci vogliono 90 ore per fare qualcosa in modo efficiente, troveranno sempre il modo di farlo in 880 o qualcosa del genere. Perché quello è un dato di fatto per quanto riguarda questo, e cioè che pensano che ci vogliano circa 70 giorni per far perdere la ragione a qualcuno. Non è così. Ci vogliono solo 10 minuti. Basta che arriviate alla conclusione che il vostro implant, molto restimolativo, ha messo un sacco di rimbalzatori, raggruppatori e negatori nella vostra fraseologia, che lo leggiate direttamente, che facciate risvegliare la persona. Oh, è in condizioni terribili. Quel pomeriggio sarà a posto, non ci sarà niente che non va in lei. Il pomeriggio dopo sarà a posto, il giorno seguente sarà probabilmente a posto. E poi tutto a un tratto si scontra col key-in. Eccola lì. Da quel momento in poi su quel soggetto sarà completamente andata. Farà semplicemente andare un disco. Se non la sistemate per bene la prima volta, colpitela ancora, colpitela ancora, colpitela ancora. Sono sempre disponibili. Non ci sono abbastanza poliziotti sulla Terra per fermare una cosa del genere. Un gruppo che possieda solo Dianetics nera, senza averne i rimedi, e che la tenga segreta, potrebbe fare uscire la civiltà di strada. Questo è sempre stato vero, ma nessuno prima d'ora lo ha mai fatto in modo così efficiente. Abbiamo una tecnica, e usiamo quella tecnica che disferà la cosa alla stessa velocità con la quale viene fatta. E voi siete la prima classe a cui viene insegnata questa tecnica. Ecco perché in questo momento sto sottolineando questo punto. E posso essere molto più aperto in proposito, nel caso qualcuno ideasse la cosa. L'essenza di qualsiasi tecnica, comunque, è una conoscenza di precisione del linguaggio di quel soggetto. state studiando un punto che non ha né spazio né tempo, ma che ha la capacità di creare spazio e tempo e di generare energia. E questo punto ha una personalità ed una beingness, ed è la personalità e la beingness del genere Homo sapiens. Può essere separato dal corpo. Potrebbe di fatto operare e funzionare in uno stato di piena knowingness, in modo completamente indipendente da un corpo. Potrebbe far funzionare un manichino meccanico, come pure uno di questi cosi in carne e ossa. È stato reso aberrato ed è stato usato in modi ben precisi. Da un Tetan all'altro, la storia è quasi esattamente la stessa. I Tetan, da uno all'altro, variano nella loro potenzialità e nella loro beingness. Ne esiste un'ampia gamma. Non hanno bisogno di un corpo per rimanere in vita. E voi state studiando che cos'è questa cosa, quali sono le sue mete, come aumentare la sua potenzialità, come fare sì che si occupi in modo migliore dell'universo fisico. State cercando di usarla a un livello molto basso, penserete che essa cerca di usare questa energia nel tentativo di occuparsi di un corpo, di migliorarlo o di controllarlo. Questo è il livello più basso di applicazione ed è molto utilizzabile a quel livello, ma è come usare la doppietta calibro 12 per sparare ad un coniglietto legato per il collo. È semplicemente un uso esagerato delle armi. Ora, qui, questa beingness è voi stessi. A mano che procedete con l'addestramento, prima o poi farete l'esperienza di dare tutta un tratto un'occhiata al vostro corpo e dire «Che cosa ci sto facendo in questa cosa?» E dire «Beh, eccomi qui». «Dove sei?» dirà l'auditor. «Beh», direte voi, «sono qui, contro il muro». «Mi puoi vedere?» «Sì, certo». O il tipo dirà «So di essere fuori, non riesco a vedere molto bene il mio corpo, non so dove sei tu». «Sì, riesco a sentire il muro. Sì, so che c'è qualcosa. È freddo. Sì, ma immagino che il corpo si trovi in quella direzione. Cielo, è una sensazione terribilmente strana. Forse farei meglio a ritornare nel corpo». Oppure ci saranno diverse varianti di esperienza. Quello che state cercando di fare è di imparare una tecnologia che va oltre i dati posseduti da questo essere fino ad oggi. State cercando di imparare come impedire a questo essere di finire nello stato in cui è finito, Terra 1952 d.C. E questo è importante tanto quanto il tirarlo fuori dallo stato in cui si trova. State cercando di imparare le tecniche tramite le quali lui può aumentare le sue percezioni e il suo potere. Ed è lo studio di qualcosa che non esiste nello spazio e nel tempo, che può creare o percepire lo spazio, il tempo e l'energia, creare, percepire, distruggere, cambiare lo spazio, il tempo e l'energia. Ha la capacità di fare queste cose. E la sua capacità è a livello in cui lui è in grado di produrre raggi di energia ben precisi che faranno, per esempio, questo strano trucchetto. Il Tetan si avvicina a un emitter e continua a colpire uno dei terminali dell'emitter. E l'ago continua a fare bzzz, bzzz. Non c'è nessun altro vicino a quell'emitter eccetto l'operatore. E l'operatore dice, d'accordo, fallo andare dall'altra parte dello spillo. E fa bzzzra. Se un fisico si trovasse lì, impazzirebbe. Eppure ciò sembrerebbe molto normale a un auditore e a un preclear. Ora, tra di voi c'è chi è impantanato piuttosto male. Un Tetan si identifica e si associa in modo così stretto con la beingness del corpo che crede di essere il corpo, lo crede implicitamente e completamente, e crede di essere meno del corpo, di essere così tanto meno da non esistere neanche. Anzi, solo il corpo esiste. Questo è sotto zero sulla scala del tono. E dal momento che crede che le cose stiano così, questo Tetan può darsi che non sia solo in un corpo, nella scatola cranica, ma che abbia dei ridge di energia tutto attorno. E questo Tetan, ogni volta che cerca di uscire o di staccarsi, il suo interesse personale in questo corpo è tale che si imbatte in questi ridge. Non può spostarsi neanche un pochino, non può affatto uscire dalla scena. Dovete imparare le tecniche su come si risolve questa cosa. E alcuni di voi, incapaci di uscire, dovranno comunque imparare le tecniche. E un giorno, forse, chissà, usciranno. Tutti voi uscirete. ma è sorprendente come gli altri auditor possano perdere interesse in un 5. Volano tutti qua e là, passandosela meravigliosamente, sentendosi bene, sono tutti tirati al lucido e la vita è meravigliosa e brillante, ed ecco qui un povero classe 5, incapace di uscire. Continua a provarci. Può sentirsi uno strazio. Una volta ogni tanto coglierà un'istantanea, momentanea immagine del profilo della sua testa o qualcosa del genere e dirà: «Sì, si può fare, c'è della realtà in questo». E non ce la posso fare. Ah, orribile. In che modo si fa questo? Beh, siete qui per imparare l'altezza teorica di questo essere, le capacità dell'essere e in che modo fare sì che l'essere operi. E questo si fa imparando il linguaggio dei Scientology e imparando le leggi e la loro applicazione in questo procedimento.